Ecco, buonasera, andiamo a prendere il salmo con cui inizieremo, è il salmo 91-90, nella Bibbia è che quella lì avete a pagina 575, che inizia tu che abiti al riparo. Questo è il salmo che traccia il profilo del credente, il credente che ha ascoltato questo discorso che adesso riprenderemo sul senso della storia, sulla cosiddetta fine del mondo e si abbandona fiducioso, ecco, a Dio. Al versetto 11, 12, 13 sono stati usati nell'episodio delle tentazioni di Gesù per dirgli: ma buttati giù dal pinacolo del Tempio, che poi se Dio veramente ti vuol bene ti salverà. E questo Gesù risponde: non tenterai il Signore Dio tuo. Quindi è il salmo della fiducia piena, che non chiede delle prove, no? Non mette alla prova Dio, ma ecco, con grande fiducia, ecco, si affida. Come al solito, facciamo due cori, non mi ricordo più, sì. Così a destra e a sinistra, cominciamo di qua. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente.
Di al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge.
Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai terrori nella notte, né la freccia che vola di giorno.
La peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno.
Mille cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi.
Poiché tuo rifugio è il Signore, e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora.
Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda.
Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi.
Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra il tuo piede.
Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi.
Lo salverò perché a me si è affidato, lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome.
Mi invocherà e gli darò risposta, presso di lui sarò nella sventura. Verrò e lo renderò glorioso.
Lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, questa sera leggeremo l'ultimo brano del discorso del capitolo tredicesimo, che si chiama il discorso escatologico sulla fine del mondo. E prima vorrei fare una premessa e poi fare una lettura rapidissima di quello che abbiamo fatto finora in questo discorso escatologico, adesso che siamo verso la fine, per capire meglio le ultime battute che sono la conclusione di cosa fare in questo frattempo. E tra l'altro la domanda cosa fare è la domanda che ci poniamo sempre. Noi ci chiediamo sempre cosa fare. L'animale non se lo pone perché c'è l'istinto. Però è pericoloso chiedersi cosa fare se si dimentica una cosa fondamentale, che non è la prima parola cosa fare, perché il mondo è già fatto, gli altri sono già fatti, noi siamo già fatti, se vogliamo farci non giova molto. La realtà è quella che il mondo va avanti, abbiamo la nostra storia passata che è già fatta, e non solo la mia, ma tutto il retro, e quelle attorno a me. Quindi la prima domanda non è cosa fare, cosa vuoi fare. Quando ti alzi fai i tuoi bisogni, ti lavi e fai qualcosa. Il vero problema è come comprendere e come prendere la realtà. Sia me stesso, perché non mi sono fatto io, sia gli altri, sia la natura, sia Dio, sia la storia. Quindi come comprendere e come prendere, come pigliarla. Tant'è vero che la virtù fondamentale del figlio, che descrive la lettera agli ebrei, dice che Gesù ci ha salvato, dice che aveva pregato con forti suppliche e lacrime colui che poteva salvarlo dalla morte e fu esaudito, si dice dopo, traducono dopo la sua reverenza, ma invece non è così. In greco c'è una parola, apotes eulabeias, che vuol dire dopo averla presa bene, fu liberato dopo aver preso le lacrime, il dolore e la morte. Fu liberato di che cosa? Dalla paura del dolore, della morte, delle lacrime, e quindi può vivere. Non è che fu liberato dalle cose dopo, perché aveva reverenza. Il vero problema è come prendere la realtà. E lì si dice che l'ha presa bene. Supponete il peccato, in cosa consiste? Noi eravamo creati già simili a Dio. Era il dono. Adamo cosa ha fatto? L'ha preso male, l'ha preso improprio come possesso. Quindi prendere male il bene si chiama male. Noi l'abbiamo messo in croce, che è il sommo male, lui cosa ha fatto? Ha preso bene il male. Gli abbiamo tolto la vita, ci ha dato la vita. Quindi il problema non è cambiare la realtà, è come la prendi. Questo è il vero cambiamento. E questo discorso sulla fine del mondo, come abbiamo già visto, non è che vuol dire ciò che accadrà alla fine, ma quel che accade continuamente nella vita, come lo prendi? E allora abbiamo visto, l'introduzione era la distruzione del Tempio, il Tempio è il simbolo di Dio, quindi non c'è più Dio, quel Dio che pensi tu, soprattutto i tuoi idoli, quindi è finito tutto il tuo mondo. E allora cosa bisogna fare? Dice, non preoccupatevi, e domandano quando è che avverrà la fine del mondo, i discepoli, e quando saranno i segni. Quello che vogliamo sempre sapere noi, quando verrà. Non so quante volte abbiamo assistito la nostra generazione alla fine del mondo, qualche volta anche più di una volta all'anno. In realtà il mondo è sempre finito, o perché lo distruggiamo o perché è perfetto, si è preso bene. E allora Gesù fa quel discorso dove all'inizio dice non lasciatevi ingannare perché è facile ingannarsi. E poi subito dopo descrive quel che capita sempre, guerre, rumori di guerre, fame, carestia, eccetera. Cioè, è la storia comune. E proprio in questa storia comune il discepolo è chiamato a testimoniare che cosa? Che il mondo è quello che è, perché ignora l'amore, ignora Dio e c'ha i suoi idoli. E noi siamo chiamati a testimoniare in questo mondo che si può vivere da figli di Dio e da fratelli. Quindi queste guerre, queste lotte che ci sono il male. Come si fa a vincere il male? O usiamo più forza noi e siamo i malfattori peggiori, o vinciamo il male col bene. Cioè, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, eccetera. Quindi proprio in questo mondo di male noi vinciamo il male quotidiano, di cui è piena la storia, vivendo quella fraternità possibile in questa situazione, testimoniando in questa situazione che si può vivere bene, come certe persone forse quasi tutti, nei campi di concentramento credo che quelli che erano lì hanno vissuto davvero, ci sono state figure esimie, quelle che conosciamo, ma moltissime altre, cioè una grandissima umanità chi era dentro a soffrire. chi era dentro a far soffrire chiaramente era esattamente il male peggiore che ci sia stato nella storia, per quel che conosciamo, sì, di sicuro. La perversione inaudita, a vergognarci per qualche millennio. E nella nostra epoca civile. Però quello è il luogo dove uno è chiamato a vincere. Però c'è un male assoluto, di quello bisogna aver paura, quello che è chiamato l'abominio della desolazione, che è l'origine di tutti i mali. E qual è? Quando l'idolo sta al posto di Dio. Fuori metafora. Quando noi assolutizziamo la nostra razza, il nostro interesse, l'economia, la borsa, il denaro, questo è l'idolo al quale sacrifichiamo la vita nostra e altrui. Da questo, dice, bisogna tagliar corto. Non ne esce nessun bene. Cioè non devi avere il compromesso con l'idolo. Se no cadi nel gioco del male. Non so se è chiaro. E quella è una grande tribolazione, vivere quella situazione, perché l'idolo è dentro di noi. Cioè la grossa difficoltà per combattere l'idolo è che è dentro di noi. Negli altri è molto più facile. Basta essere più forte degli altri perché c'è l'idolo più grosso e li sconfiggi. Mentre vincere il male che è dentro di te è la vera lotta. Ecco, e il tempo sarà breve, state attenti a non cadere. E dice, proprio in quei giorni, dopo quella tribolazione, si oscura il sole, eccetera, viene la fine del mondo. Cioè vuol dire che quando tu non pieghi le ginocchia all'idolo, è finito il mondo vecchio e nasce il mondo nuovo, come con Cristo sulla croce, dove è finito tutto l'immaginario che avevamo anche di Dio. Dio è un uomo. Il Santissimo è ucciso come bestemmiatore. La vita è uccisa. È incredibile un Dio così. Cioè capovolge tutta l'immagine diabolica di Dio. Dio è quell'uomo che è capace di dar la vita per amore. E quindi c'è un amore più forte della vita e della morte. Ed è il riscatto. Ed è quell'amore che poi si deve vivere nella quotidianità, perché viverlo nella morte lo viviamo tutti anche senza volerlo. Perché si parte comunque. Mentre vivere nella vita, nella quotidianità, questo. Perché subito dopo, e l'abbiamo visto, perché diciamo, quando avverrà questo, che arriva il figlio dell'uomo? Abbiamo visto la volta scorsa, imparate dal fico, quando mette fuori le gemme capite che l'estate è vicina. Quando vedete queste cose, questo abominio e tutto, sappiate che lui è qui. Cioè dove è presente il Signore? Proprio in questa storia quotidiana, in tutti i poveri cristi che incontro. Non passerà questa generazione che tutto si avvererà, è vero. Ma non solo questa generazione è quella di Gesù, ma anche quella di chi ascolta, ma anche non passa giorno, non passa minuto, non passa secondo che io possa vivere questo o sotto l'influsso dell'idolo, cioè dell'egoismo, o nell'amore, e allora è un luogo di rivelazione e di riscatto. Cioè quel tempo diventa tempo eterno, diventa vita eterna, che siamo chiamati a vivere già ora. Non so se è chiaro l'impalcatura di questo discorso, allora, che vuole aiutarci a vivere il presente, che è l'unico tempo che abbiamo, con spirito nuovo, da uomini nuovi. Adesso leggiamo le ultime conclusioni pratiche.
Al capitolo 13, i versetti da 33 a 37. Guardate, vigilate, infatti non sapete quando è il momento. Come un uomo in viaggio, lasciata la sua casa e dato il potere ai suoi schiavi, a ciascuno il proprio lavoro e ordinò al portinaio di vegliare. Vegliate dunque, non sapete infatti quando viene il signore della casa, se di sera o a mezzanotte o al canto del gallo o all'alba. Che arrivando all'improvviso non vi trovi a dormire. Ora, quel che dico a voi, lo dico a tutti. Vegliate.
Come vedete, il tema fondamentale di questo testo della conclusione è vigilate, vegliate, vegliate, vegliate. Perché noi davanti al male chiudiamo gli occhi, davanti alla morte moriamo prima dalla paura e viviamo nel male. Invece il vero problema è aprire gli occhi, perché il figlio dell'uomo, cioè Dio, la salvezza, è presente in questa situazione di male. Addirittura in quello che noi consideriamo maledetto da Dio, nell'ultimo degli uomini, quello è il Signore che viene a salvarci. Ciò che avete fatto a uno di questi ultimi uomini l'avete fatto a me. E quello che abbiamo messo in croce è Dio stesso, è solo sulla croce è conosciuto Dio. Questo sconvolge tutti i nostri criteri. E allora il male perché c'è? Perché abbiamo gli occhi chiusi nelle nostre paure. E nelle nostre paure noi cadiamo in delirio e pensiamo che la realtà siano i nostri deliri di possedere cose, possedere persone, possedere Dio, essere come Dio che possiede tutto. Ed è tutto il male del mondo questo. E Dio è morto in croce per questo male e noi viviamo tutti male perché c'è questo idolo dentro ciascuno di noi.
Ecco, questa difficoltà è messa in evidenza dall'immagine che c'è qui, il paragone con il sonno, la notte. Da noi è naturale pensare, beh, è di notte e si dorme, e se uno ha sonno dorme. Invece qui ci siamo invitati a fare il contrario. Ma come si fa a fare il contrario? E allora fare il contrario vuol dire che invece di abbandonarsi a quello che rappresenta la notte, appunto, che rappresenta il male, il buio, la morte, dobbiamo reagire, invece che addormentarsi, stare svegli.
Tra l'altro ricordate quel famoso detto, in questi tempi bui e tempestosi, chi è Snoopy? Che comincia la storia. Sì, perché la storia è così. Ecco. Oppure, questi tempi bui e tempestosi. Perché se voi notate questa storia, che questo tempo è il peggiore che esista, si trova già in documenti del 5000 avanti Cristo, i primi scritti. Ma già prima anche, sì, comunque, per dire, il mondo è vecchio. Perché il passato è passato, è un'epoca d'oro quella. Non c'è più, non disturba. Il futuro, c'è le paure, ma il presente è quello duro, sui tempi bui e tempestosi. E invece il presente è l'unico luogo di luce, buio e tempestoso, perché abbiamo gli occhi chiusi e proiettiamo sulle palpebre ciò che muove tutta la nostra azione. E cos'è che la muove la nostra azione? La paura di morire. E viviamo tutta la vita schiavi della paura della morte, e per paura della morte viviamo da morti. Se apriamo gli occhi vediamo che la realtà c'è, si vive. Tant'è vero che tutta la storia, se voi leggete, sono libri di uccisioni, di morti, di ingiustizie, di prepotenze, di annessioni. Ma che storia è questa? La storia va avanti mica per queste cose, questo vorrebbero distruggerlo, eppure va avanti lo stesso. Non fa storia una mamma che ama il figlio, no? Se lo uccide, sì. Fortuna che quasi tutte lo amano. Cioè la storia va avanti in quelle cose che non vediamo neanche, e invece vediamo le nostre paure. Allora questo stare svegli, perché la notte non c'è, c'è il giorno ormai. E adesso vediamo per ordine questo testo, che ha ha riferimenti puntuali già alla vita di Gesù, a quel che capiterà due giorni dopo, ai discepoli, ma quel che capita sempre comunque. E vediamo.
Riprendiamo il versetto 33. Guardate, vigilate, infatti non sapete quando è il momento.
La prima parola è guardate, anzi osservate. E la realtà c'è, ma noi non la vediamo. L'ultimo miracolo è stato la guarigione della vista. Perché noi vediamo sempre i nostri desideri o le nostre paure, ma è la realtà. Tu se vedessi anche una realtà minima, stai a guardarla così, ma resti estasiato, c'è il mondo lì dentro. E in un filo d'erba proprio. Anche una persona, pensa a te, c'è dentro Dio, tutto intero. E la Trinità, e tutta la storia umana. Si tratta che noi vediamo le persone in funzione della nostra paura. quindi a cosa ci serve e in cosa ci danneggia. Per cui la persona è una persona che ci serve e quindi la danneggiamo, uno che ci danneggia, restiamo danneggiati. Prova a vedere il figlio dell'uomo lì dentro. Comunque tenete gli occhi aperti, la prima cosa. E poi vigilate, vigilate, in greco c'è una parola, gripno, che vuol dire dormire sul campo. Avete mai dormito in campagna da soli, sulla terra? Come si dorme? Con due occhi aperti, tre occhi aperti possibilmente, e tutti i sensi ben precisi che captano il minimo di rumore che esista a qualunque distanza. Quindi è la maggior vigilanza che ci sia, quella di dormire di notte sul campo.
Ricordate l'annuncio, adesso che siamo nel Vangelo di Luca, quando dice c'erano dei pastori che vegliavano di notte, mentre gli altri dormivano, questi vegliavano e ricevono l'annuncio che quella notte è piena di luce. Siamo sempre in questa, come in cui noi apparentemente la notte è il luogo del niente, del sonno o della morte, invece lì è il luogo dove, e anche dove crediamo che sia buio, invece è il luogo della luce.
Vorresti dire che anche in questi tempi bui e tempestosi si può sperare e vivere bene. Dobbiamo farlo. Allora, perché non sapete quando è il momento. Il momento in greco è il kairos, il momento opportuno. Quando è? A noi ci preoccupa sempre il quando. Quando perché? Perché sappiamo di essere a scadenza, vogliamo sapere quando arriva la scadenza. Quindi viviamo in funzione della scadenza, cioè non viviamo. Nell'illusione che sapendo quando è, cosa faccio? Niente. Vivo nella paura prima e quando arriva è peggio. È molto bello il libro di Saramago sulle variazioni della morte, no? Intermittenze della morte, è spettacolare su questo. Cioè che analizza bene, molto fine, sì. Invece... stai tranquillo, dalla morte non si scappa. Sei già morto prima quando pensi al quando, vivi. E quando è il momento invece che arriverà non la morte, ma l'incontro col figlio dell'uomo, cioè con la vita. Quando è quel momento, ha appena detto il versetto prima, non passerà questa generazione. Cioè in ogni generazione, anzi in ogni momento, anzi ogni volta che apri gli occhi, è il momento che vivi. Quando li tieni chiusi sei nel sonno della morte.
Sì, infatti vuole proprio smuoverci da questo modo consueto con cui noi guardiamo lo svolgersi dei giorni e quindi questo aprire gli occhi è come quello che poi ripeterà dopo dello stare svegli. E il fatto di dover continuamente guardare, perché noi siamo continuamente come la forza di gravità che ci attira sempre giù a guardare in un altro modo, quindi questo è per risollevarci.
Efesini 5, credo verso il versetto 6, sì, e dice: svegliati o tu che dormi, e Cristo ti illuminerà. È un inno battesimale dove il battezzato è un illuminato. E l'illuminato è davvero uno che è già passato oltre la morte, perché ha visto dentro il figlio dell'uomo, che è vita eterna, che è amore infinito. L'illuminato in fondo è quello che non vive più schiavo della paura della morte, ma vede la realtà come luogo della vita. E la vive in modo vivo.
Infatti in questo passaggio degli Efesini dice: svegliati o tu che dormi, destati dei morti e Cristo ti illuminerà. Vigilate dunque attentamente sulla vostra condotta, comportandovi non da stolti ma da uomini saggi, profittando del tempo presente perché i giorni sono cattivi. Cioè proprio là dove sembra che tutto va a catafascio, lì è il momento di invece risollevarci.
Il tempo presente, che chiami cattivo, è il kairos del bene, quindi approfittane.
E poi dice: non siate perciò inconsiderati, ma sappiate comprendere la volontà di Dio, quello che Dio rivela dentro lì. E poi qui c'è anche un'attenzione: e non ubriacatevi di vino, il quale porta alla sfrenatezza, ma siate ricolmi dello spirito, appunto intrattenetevi. Perché ci sono anche quelli che vegliano, non si addormentano mai, non vogliono vivere il buio della notte della morte, allora cosa fanno? Bevono, si sbrondano, eccetera, come poi viene nelle parabole.
Allora, la prima parola è questo vegliare, cioè vedere che in questa notte accade tutto. E il mondo è sempre uguale, e la luce sta nei nostri occhi che si aprono. Gli occhi aperti sono l'illuminazione, vedere la realtà, come luogo del bene. Sotto questo aspetto il film La vita è bella è un capolavoro, di Benigni, è un capolavoro. Prego.
Versetto 34. Come un uomo in viaggio lasciata la sua casa e dato il potere ai suoi schiavi, a ciascuno il proprio lavoro, e ordinò al portinaio di vegliare.
Ecco, questo uomo è il figlio dell'uomo, cioè Gesù e Dio, che è in viaggio. In realtà usa una parola in greco, vuol dire che è emigrato, cioè se n'è andato, è fuori all'estero. Anzi, in realtà siamo noi che siamo all'estero, perché non siamo ancora arrivati a casa, perché la nostra casa è presso il Padre e nella fraternità. Lui è già totalmente lì, però non ci ha abbandonati. Ha lasciato la sua casa, è molto bello, il mondo è la sua casa. È di casa con noi, ed è qui ancora in mezzo a noi. Come in mezzo a noi? In tutti. Basta guardarli con l'occhio giusto, in qualunque persona, anche nel mio parroco, anche in questi due gesuiti, anche nel marito, nella moglie, anche nei figli, anche nei genitori, in tutti, è di casa. E lui è assente, perché ha già fatto il percorso, tutta la storia è in Luca, ma poi vale un po' per tutti. Lui ha riflettuto molto sulla storia della salvezza, la storia dura due giorni. Il primo giorno è dalla creazione del mondo e poi di Adamo, insomma, la storia comincia con l'uomo, che si allontana da Dio, e poi il nuovo Adamo che torna a Dio, cioè Gesù. Quindi il primo giorno è l'andata e ritorno dell'uomo, fugge da Dio e torna a Dio. Il secondo giorno è il nostro giorno, tutti noi già ce ne siamo andati da Dio, è il giorno del nostro ritorno. E il ritorno del Signore avviene con i nostri piedi che vanno verso i fratelli e verso il Padre, ormai. Lui ci ha aperto il cammino, lui è il capo, è già venuto alla luce nel parto, il corpo segue. E tutta la storia è questo corpo, che ognuno di noi facciamo parte tutti del corpo di Cristo, del corpo di Dio, in fondo, un unico corpo, siamo tutti fratelli, che nasce progressivamente in questo travaglio del parto, in cui si esce dal male, dalla divisione, per tornare alla comunione, all'amore, alla fraternità. E cosa ha fatto nel frattempo?
Allora, nel Vangelo di Marco troviamo, più volte si parla di questo potere, e già quando Gesù comincia a parlare, che parlava con autorità, quindi uno che era soprattutto il potere di fare corrispondere alla parola i fatti. E poi quando affida questo potere ai discepoli che invia, questo potere era il potere di cacciare gli spiriti impuri, di sanare, e poi darà il potere di rimettere i peccati. Questo è il potere. Quindi, benché noi siamo sottoposti a questa tentazione continua di credere più alla notte che al giorno, però lui ci ha lasciato questo. E sono nelle parabole della vigilanza, delle parabole del Signore che parte per ricevere un regno, si parla per esempio dei talenti, si parla delle mine, si parla dell'amministrazione della casa. Questa è l'amministrazione della casa, ecco, dal potere che ci ha dato, riversarlo, ecco, attorno a noi.
È bello pensare che abbiamo il suo potere. Il potere, tra l'altro, in greco exousia, in ebraico shaltan, da cui sultano, è l'attributo esclusivo di Dio. Cioè noi abbiamo l'attributo di Dio, il potere, tutte le possibilità di Dio le abbiamo. Dio è amore, abbiamo la possibilità di amare, siamo suoi figli. Abbiamo la possibilità di vincere lo spirito del male, che è esattamente l'egoismo. Abbiamo la possibilità di perdonare, che è far risuscitare i morti. Uno quando è perdonato e amato passa dalla morte alla vita, ma soprattutto chi perdona. Quindi abbiamo tutto il potere di Dio. Quindi non ci lascia solo, ormai siamo responsabili. E che diciamo, io non ce la faccio. Chi ti ha detto che non ce la fai, scusa? Il potere di amare ce l'hai anche tu, di perdonare ce l'hai anche tu. Il potere di avere una bella immagine di te e di Dio e degli altri, con un po' di fatica ce l'hai anche tu, perché bisogna purificarsi ovviamente. Però ce l'abbiamo. E ha dato ai suoi schiavi, li chiama schiavi, perché lo schiavo non è il servo lavora per il padrone, lo schiavo appartiene al Signore. E Gesù si è definito schiavo, cioè lui si è fatto ultimo e schiavo di tutti, dove l'essere l'uno dell'altro nell'amore è il massimo dell'amore, cioè il mio essere è tuo, sono tuo, e l'altro dice anch'io sono tuo. Quindi Dio ci dice, voi siete miei e io sono vostro, e questo è il senso. E dà a ciascuno il proprio lavoro. Non è che dice a me cosa vuoi che faccia io ho pochi talenti, eccetera. No, no. Ognuno di noi è insostituibile, ma non per le cose importanti che fa, per ciò che è. Insomma, al posto mio non mangia nessuno, al posto mio non ama nessuno o non odia nessuno, cioè sono io responsabile di me. E non abbiamo tutti i doni, grazie a Dio. I miei limiti sono i luoghi dove gli altri mi accolgono, i miei doni sono il luogo dove io accolgo gli altri e do i miei doni. Quindi anche i limiti e anche le mancanze di, se vuoi, di valore, sono luogo di comunione. E il divino è questo. Non pensare di essere chissà chi. Quindi qualunque cosa tu faccia, ma non è che sia importante essere papa o essere spazzino, perché uno può far male il papa e bene lo spazzino. E se manca il papa anche un mese, si può vivere d'estate. E se manca lo spazzino, non so io, nella città, per dar l'idea. Poi morto un papa se ne fa un altro, gli spazzini è più difficile perché costano. Poi sì. Tanti lo vogliono fare, spazzino no.
Sì, spesso quando si commenta o capita di parlare di tali, oppure tanti gente quando viene a confessarsi, no, che dice ma mi sembra, io ho un po' paura che non sfrutto bene i miei talenti, così. Ma intanto dico, i talenti non sono i tuoi, i talenti sono quelli del Signore. Ciò che il lavoro da fare, ecco, è quello che è quello in base al potere che ci ha dato, no? Come dicevo, tutti possono, ecco, vincere lo spirito del male, tutti possono perdonare, e qualunque sia la loro capacità. Non è che allora uno crede, siccome io faccio l'ingegnere, chissà se riuscirò veramente a far bene tutti i progetti. Sì, va bene, quello è il tuo dovere professionale, ma i talenti da sfruttare sono quelli che sono ricevuti qui, è il potere che lui ci ha lasciato.
Il vero potere non sono i talenti, è qualcosa di più profondo, è il potere del figlio dell'uomo e di ogni uomo, che è il potere di Dio, che è quello di amare, di accogliere, di essere accolto. Ed è questo che fa la qualità di vita, non le altre cose. Dopo è indifferente quello che tu fai. Anzi, un lavoro più meno responsabile dà meno pena, è più facile. gestirlo bene. Un lavoro responsabile ti può dare anche alla testa, ah, sai, io sono responsabile degli altri, e cominci allora a trattarli come dipendenti, non più come uomini, non più come fratelli. Quindi non è detto. Tanto è vero che il portinaio sarebbe il principale nella casa, il responsabile della casa. Non è come adesso il portinaio del terzo mondo. Qui, siccome la casa è di Dio, il portinaio è il vicario di Dio, no? Cosa deve fare? Vegliare, è l'unica cosa che deve fare. Vegliare vuol dire stare sveglio lui e aiutare gli altri a stare svegli, perché l'importante è che tutti apriamo gli occhi e basta. Poi dopo uno sa cosa fare, non è che glielo devo dire io cosa deve fare. Se tengo gli occhi aperti lo sa lui cosa deve fare. Io stesso, se li tengo aperti, lo so cosa fare. Per esempio, anche niente. Semplicemente accettare le persone come sono, e anche me stesso come sono. Quindi capite che non c'è gran cosa da fare se non tenere gli occhi aperti su che cosa? Sulla realtà che è presente. Di un Dio che è presente nelle persone, del figlio dell'uomo. Quando t'ho visto? Allora capiremo, adesso. In tutte le persone che buttiamo via e anche in quegli aspetti di me che non voglio avere. Lì lui è presente.
"35 Vegliate dunque, non sapete infatti quando viene il signore della casa, se di sera o a mezzanotte o al canto del gallo o all'alba, che arrivando all'improvviso non vi trovi a dormire."
Ecco, lui di certo viene, abbiamo visto anche come viene, viene se noi stiamo svegli, se noi lo vediamo è già venuto. Siamo noi che dobbiamo tornare a lui, non lui che deve venire. Vegliate dunque, non sapete a quale ora, quando viene il signore della casa, viene ogni ora se io tengo gli occhi aperti. Se no non viene mai. E se viene di sera, o a mezzanotte, o al canto del gallo, all'alba, vi ricorda qualcosa nel Vangelo la sera? Subito dopo, ci sarà la sesta sera, la sera in cui siede a cena con i suoi discepoli e dice: uno di voi mi tradirà. Pensate, in quella sera, la sera c'è niente, c'è il massimo gesto di Gesù che ci dà il suo corpo, ci dà la sua vita, e c'è il massimo gesto nostro di rifiutarlo. Quindi che cosa succede la sera? Che sembra succeda niente. E a mezzanotte vi ricordate cosa è capitato? Gesù è nell'orto, lì vince il male, è la lotta, l'agonia contro il male, dice a Dio Abba, la prima volta che lo chiama Abba, papà, ed è lì che lui vince il male radicale, perché si comporta da figlio, ha fiducia nel padre anche davanti alla morte, ed è lì vince la radice di ogni male. E i discepoli cosa fanno? Tre volte dormono. Poi quando sono svegliati, perché ormai arriva Giuda con una coorte armata, allora cosa fanno? Beh, tira fuori la spada Pietro un momento, così per dire, guardiamo se adesso tira fuori i suoi poteri magici, invece no, allora cosa fanno? Fuggono tutti. E lì è il momento in cui lui si consegna a tutti. Il canto del gallo è troppo chiaro. Gesù si rivela come Dio, io sono, ed è condannato a morte. E Pietro dice, poi io non lo conosco questo. E all'alba è quando lo condannano a morte, i discepoli sono tutti scomparsi, ci saranno poi le donne ai piedi della croce. Quindi è interessante che tutte le cose fondamentali avvengono di notte, che il figlio dell'uomo ci dà il suo corpo, ci dà se stesso, e noi lo tradiamo. Che lui raggiunge pienamente la vittoria sul male dicendo: sia fatta la tua volontà, mi fido di te, o padre, e amo i fratelli come li ami tu, e noi dormiamo. Poi lui si consegna a chi viene a prenderlo e noi fuggiamo. E poi dopo lui si rivela, noi non lo conosciamo, e lui è condannato a morte e dà la vita per noi, e noi siamo scomparsi. Tutti i discepoli sono scomparsi dalla scena in Marco, tutti, non c'è più nessuno. Solo in Giovanni lui ci si mette lì di mezzo perché era giusto. Forse è figura del discepolo, però per Marco sono scomparsi tutti, restano solo le donne. In tutti i momenti dopo. Quindi non è che di notte succeda niente, succede tutto perché non è notte. È notte perché abbiamo gli occhi chiusi.
Sì, questi tre richiami alla vigilanza è come nel Getsemani quando torna tre volte, e questi tre momenti della passione allora vuol dire che bisogna stare attenti, accogliere nella croce, che sarebbe così per noi la fine, il ritorno del Signore. E ritorna attraverso i crocifissi della storia ci aiutano, ecco, in questa scoperta, cioè vederlo, ecco, venire in ogni figlio dell'uomo che come lui passa attraverso questa prova.
Poi ancora non so se avete provato, è molto bello vegliare di notte, anche camminare a vedere l'alba per andare a svegliare l'aurora. È una metafora della vita, perché quando viene sera in genere c'è un certo rilassamento, non hai voglia di camminare, quindi ti metti in pantofole, mangi, guardi la televisione, giochi a briscola, fai quel che vuoi, ma e poi te ne vai. Comunque è il luogo in cui fai niente, e invece proprio la sera lui dona se stesso. Prendete, questo è il mio corpo dato per voi. Ed è quel momento in cui noi, diciamo, c'è nulla da fare, noi pensiamo alle cose nostre. Dopo non so se avete provato così, poi a mezzanotte, se per caso vegliate, si è anche stanchi, a meno che si è aggasati, che si esca a mezzanotte per fare come si fa adesso, ma una volta che non si faceva questo, se uno vegliava o cammina dalla sera a mezzanotte proprio stanco, non ne può più. Succede niente. E invece succede che lì è la nascita del figlio sulla terra proprio. L'agonia nell'orto. Quando proprio sembra che basta. Poi se è arrivata al canto del gallo, che è verso le tre così, proprio c'è la disperazione. Cioè, è l'ora del lupo. Cosa vuoi che succeda? Bene. È lui che si rivela come il figlio di Dio. E poi all'alba è il periodo quasi peggiore, se avete vegliato tutta notte, vi addormentate all'istante, dite, ma non viene più la luce. È proprio il momento invece che arriva la luce. È un po' metafora di tutte le stanchezze, le delusioni, le rinunce che facciamo a tenere gli occhi aperti nella notte, in fondo, no? Abbiamo infiniti modi, conosciamo, ecco. Sono le nostre cupezze, le nostre disperazioni, sono le nostre notti, sempre più fonde, che ci fanno dormire, tutto sommato. Cioè dormire nel senso di non aprire gli occhi, e sono quelle che non ci lasciano dormire in realtà. Per cui abbiamo bisogno di pasticche per dormire dopo.
Quando si dice che uno dorme sereno e tranquillo, vuol dire uno che è completamente pacificato, no? nella sua esistenza, che non ha cose che lo tormentano, perché anche pensando pure che il sonno è l'immagine della morte, si addormenta senza spaventarsi.
Con bel bimbo svezzato in braccio a sua madre. Allora, come vedete, non c'è ora della notte, non c'è più notte, insomma. però è bene dormire di notte, ma bisogna vegliare di giorno.
Sì, perché c'è stata una setta, no, che ha preso dei primi tempi, che aveva preso alla lettera questa cosa, e cercavano di non dormire mai, poi sono diventati tutti matti naturalmente, perché erano...
è presso poco come noi. E adesso vediamo il finale.
Versetto 37. Ora quel che dico a voi lo dico a tutti: vegliate.
Ecco, lo dice ai discepoli che sono lì, e lo dice a tutti, evidentemente siamo noi: vegliate. Forse si riesce a capire allora qual è il messaggio di Gesù: vigilate, cioè se dormite fate come chi dorme sul campo di notte. E poi lì cosa fate? Vegliate, vegliate, vegliate. Perché tutto succede in questo giorno che noi diciamo tenebroso, che è poi la nostra vita. Tutto succede qui. Ogni presente è determinante. Se tieni gli occhi aperti, incontri il Signore, incontri il Figlio dell'uomo, incontri la tua verità, incontri la verità dell'altro. È un pezzetto di mondo che passa dalla morte alla vita. Ed è la nascita dell'uomo nuovo, che è lenta a venire, ma viene. Se non altro, ognuno è responsabile. Quindi vedete, la nostra religione non è un oppio. Va bene tutto qui, poi dopo Dio vedrai. No, no, tutto si gioca qui. La partita dura 90 minuti, non è che dice dura 90 minuti, l'importante è il risultato, aspettiamo la fine della partita per giocare. Qualche volta qualche squadra fa così, ma alludo all'Inter, sono interista. Ma non si fa così, cioè, si gioca ogni istante, si gioca. Allora capire il valore del momento presente, vissuto proprio nella gioia dell'incontro con l'altro, che è lo sposo, non è il ladro che mi toglie la vita, è il Signore che è presente in ognuno di noi. E questo è il modo. Quando è che arriverà il Messia? Quando ognuno considererà l'altro come Messia. Allora sarà arrivata. E Dio sarà tutto in tutti. Anzi, Dio è già tutto in tutti. Aspetta che noi lo riconosciamo. Allora è anche in noi. E capite allora come questo discorso, così prima della passione, ci serve per vivere il presente e poi per illuminare la passione del Signore, che è il mistero di morte e resurrezione, per dire che in ogni presente viviamo il passaggio dalla morte alla vita. Ora qui interrompiamo. E qui finisce l'introduzione al Vangelo, perché è tutta introduzione fino qui, il Vangelo di Marco, il racconto della passione con una lunga introduzione. C'è qualcuno che ha qualcosa da dire? Cosa lo ha colpito?
Io devo dirti che il richiamo del testo alla vigilanza in qualche maniera, no? E uso un po' questo testo come filtro per leggere i fatti molto gravi che sono accaduti in questi giorni recenti. Un uomo impazzito, però era nero, e ha ucciso 3 persone e sono tutti lì col dagli al nero. Una madre impazzita e ha buttato giù dal balcone 2 bambini. La notizia è sparita. In realtà tutte e due queste persone che hanno fatto questi atti così drammatici soffrivano molto, stanno male, non hanno bisogno di 140 poliziotti, avrebbero bisogno di persone che li vedono e che li accolgono e che vedono il loro dolore, insomma. Quindi in questo senso mi sembrava molto opportuno.
È molto importante questo. Noi usiamo i poliziotti per incutere paura. L'unico potere che hanno è quello di sparare, come quell'avvocato che diceva, io gli avrei sparato. Sì. Il male uno lo fa perché sta male, perché non si sente accolto. Anche noi lo facciamo così. Quindi il problema è un altro, ecco. Ed è proprio in questo male che dobbiamo vedere il figlio dell'uomo che viene a chiedere che noi facciamo come lui, che vinciamo il male col bene. Ed è lui quello lì da accogliere. Carcerato, il nudo, l'affamato, l'immigrato. Ed è accogliere lui che salva noi. Come vedete si può leggere la storia proprio sia con gli occhi del potere, allora basta aumentare il deterrente, cioè il potenziale di morte, cioè di male, oppure vederlo come stimolo a cambiare esattamente l'idolo, cioè a buttare giù l'idolo e a mettere al primo posto Dio, che è il figlio dell'uomo.
Mi è venuto in mente una frase molto breve, prima quando parlavi, cioè il concetto che ne ricavo è che il male è non vedere il bene, praticamente, che facciamo noi, che vediamo, cioè, così, mi sembra che probabilmente il bacco un po' di tutti noi, del mondo in questo momento, mi è venuto in mente pensando, a me piace moltissimo questo Papa, come piace a tanti. Ho scoperto che alcuni sono dei detrattori del Papa, scrivono, cioè ci sono dei gruppi di cattolici estremisti, non mi viene la parola, comunque intolleranti, diciamo, verso certe manifestazioni che vengono, sembra, in modo così genuino da parte di Papa Francesco. E pensare che ci siano persone che non vedano la genuinità di certi gesti, poi possono essere contestabili alcune posizioni, per l'amor del cielo, poi ognuno è un uomo, appunto, e porta avanti il suo discorso, la sua strada, e mi sembra che si basi comunque sulla parola e che esprima molto bene quello che dice il Vangelo. Il fatto di vedere il male quando oggettivamente mi sembra che non ci sia, è il vero peccato.
Ecco, però il vero male è l'idolo.
Certo.
Cioè la falsa immagine di Dio. E tutti quelli lì hanno una falsa immagine di Dio.
Certo, perché poi...
Per cui vogliono l'uomo d'ordine, che fa l'inquisizione, che butta a rogo i cattivi.
Sì, esatto.
E quello sì che è il Dio. Sì. Anche Pietro voleva così. Tira fuori la spada per dare il segnale d'attacco.
Certo, è un po' come volere i poliziotti.
E Dio invece è diverso, come... sì. Quindi davvero il male c'è, ma è l'idolo, l'abominio della desolazione, cioè l'idolo che sta in noi, cioè il nostro delirio di potere, invece di avere il potere di Dio, che è quello di perdonare, di amare, di servire e di liberare dallo spirito immondo, cioè dallo spirito di morte che ci domina, che il potere viene dalla paura della morte. Potere e morte sono stretti. Ha il potere chi può uccidere di più. È ancora così al mondo. E per controllare, 144 poliziotti in più. 144 gatti almeno. Meno 100. Penso che questo discorso è una chiave di lettura proprio di tutta la storia che vuol chiarire l'enigma della storia per viverla in modo corretto. Se no la viviamo veramente occhi chiusi, da bestie. Ce l'ha in fondo.
Io questa domanda non so se sia per un discorso troppo ampio, ma il fatto di guardare la realtà, cioè di dire la realtà è questa, non va un po' in posizione con, invece con la questione del credere, è intesa come il credere in qualcosa che magari se ci fermassimo soltanto ai dati della realtà non sarebbe possibile.
E invece in Giovanni credere è vedere. E la fede è la visione della realtà. Noi crediamo alle nostre idee, con grande fede, anche se sono sbagliate. Crediamo addirittura all'economia, alla borsa, governa il mondo e ci frega tutti. E ci credo, che grande fede. C'è scritto anche sul dollaro, ma anche su tanti denari, ma è la fede di tutti. Che fede ci vuole. In Dio non occorre la fede, è la realtà, scusa. È la fiducia per vivere, è la fiducia nella vita. Senza quella non vivi. Ed è il minimo di buonsenso sarebbe anche, se uno apre gli occhi. Perché è insensato credere a questi giochi così, brutti, che ci stanno distruggendo tutti. E dove vuoi che andiamo a finire? Finiremo in fretta tutti in paradiso, però dico, io volevo vivere bene anche qui, questi giorni. Non so se mi spiego. Quindi la fede per sé è vedere la realtà, non è averle la creduloneria. Quella lì ce l'hanno quelli che credono negli idoli, sì. E gli atei spesso, se non credono negli idoli, sono quelli più vicini alla fede perché sanno che non si può credere in quel Dio che in fondo corrisponde al Dio del potere, a quella falsa immagine di Dio che è l'avallo del potere della morte. Infatti Gesù fu ucciso come bestemmiatore dal potere religioso, non a caso.
Premetto che se dovessi lavorare come vigilante, il primo giorno mi licenzierebbero perché non riesco a resistere al sonno. Leggendo questo brano ho sempre pensato...
Ti sei addormentato?
Esatto.
Bravo. Ho sempre pensato... Il genere capita quando si legge.
Ma perché un invito a fare una cosa che mi è impossibile? Perché mi rendo conto che il vegliare, quando è buio, almeno penso per tutti sia difficilissimo e in alcuni momenti impossibile perché il fisico non te lo permette. E allora... Ripensando questo percorso del Vangelo di Marco, mi è venuto automatico pensare, forse in effetti il mio limite del non riuscire a vegliare può essere messo in comunione con un altro che mi viene incontro in questo e mi aiuta nel vegliare. Quando non riesco a vegliare io, veglia il mio fratello, l'altro che con me, e viceversa.
Fa da portinaio l'altro.
Esatto. altrimenti non mi spiegherei questo invito a fare una cosa che, sì, che non sarei in grado di fare.
Cioè, tra l'altro il portinaio è quello che apre la porta, no? E c'è un detto nella Bibbia così, custos quid de nocte, in Isaia, no? O il custode è quello che veglia, sentinella, che punto è la notte? Buio pesto, risponde. Ma la sentinella stava in camera, con le tapparelle giù, e apriva la porta dell'armadio. Buio pesto ancora. Buio pesto. Scusa, apri almeno la finestra e guarda fuori. Noi in genere siamo chiusi dentro di noi, è quello il sonno della morte. Quindi uscire da noi, se no c'è buio pesto, è chiaro, è sempre notte. Dico, cosa vuoi fare? Dormiamo. Io riesco a dormire bene quando sento predicare i preti o andavo a scuola. Perché vuol dire che ti chiudi, no? Perché è noioso, ma quando giochi mica hai bisogno. Quando ti diverti stai sveglio. stiamo svegli perché proprio è presente colui che amiamo in ogni persona, è colui che mi ama. E dopo si dorme meglio in questa situazione, cioè tranquillo.
A me veniva in mente un salmo che sono andato a riprendere dove dice: se dico almeno l'oscurità mi copra, intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce. Questo giudizio sulla noi la realtà la vediamo come una tenebra. Dio ci vede altro, vede diverso. Così come poi un altro passo di Isaia dove dice: quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Questa distanza tra il mio modo di pormi di fronte alla realtà, alla vita, e la distanza di Dio, no? Che dice: i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Ecco questa.
E il bel salmo che hai citato, il 139, per te la notte non è oscura e chiara come il giorno, comincia: tu mi scruti e mi conosci. Allora dico: Dio mio, Dio mi guarda e ho paura, allora mi nascondo. Dove fuggire lontano dal tuo sguardo? Se vado lontano, eccoti. Vado nell'abisso, tu sei lì. Vado in cielo, tu sei lì. Vado nella notte, per te le tenebre sono come luce. Oh Dio, no. Perché noi pensiamo che Dio ci giudichi. E poi ci pensa su un po', per te va avanti così, e poi dice: ma sei tu che mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Sono un prodigio ai tuoi occhi. Guardami. Cioè, siccome tu mi guardi, ma io mi guardo male, allora io sono tenebra e voglio nascondermi nelle tenebre. Se vedo come lui mi vede, ma tu mi guardi, sei tu che mi hai intessuto, se mi sei più madre di mia madre, io sono un prodigio ai tuoi occhi. Allora comincia a respirare e termina: scrutami e conoscimi e toglimi dalla via di menzogna e uccidi tutti i violenti, le violenze e le morti che sono in me, che mi impediscono di vedere questa realtà mia che sei tu. Che noi, in ogni persona c'è una luce infinita, è Dio. Anche in noi è incredibile. È bello quell'esempio dell'ultimo, ho già citato una volta, giustiziato alla ghigliottina in Francia nel 68, perché aveva ucciso un poliziotto per andare a per una rapina armata così. Era un buono di niente, aveva fatto un figlio a 17 anni, poi era tossicodipendente, poi così, poi voleva tante cose, di famiglia borghese tutto. E nel mese e mezzo, poco più, che era in attesa della morte in carcere, ha raggiunto i vertici della mistica. Chi l'avrebbe mai detto? Un uomo che diremmo poco di buono, uno sbandato. Omicida, fannullone, viziato. Lo faranno beato, quindi interessante, no? Per dire che c'è in tutti, anche dove noi non pensiamo. Penso allora un buon esercizio già per ora potrebbe essere quello di guardarci con occhi diversi. Anche leggere quel Salmo 139 e vederci con gli occhi di Dio. E poi martedì prossimo allora vi daremo brevemente, sarà qui anche il Beppe, i compiti per l'estate. E poi ci licenziamo, andiamo a nuocere altrove. E poi però ci possiamo vedere dopo un breve... Ci troviamo un momentino per dare i compiti, ma saranno brevi e sostanziali i compiti. Per un momento conviviale magari portiamo un po' di cose così e chi vuole ci fermiamo qui. Sarà molto breve l'incontro, chi si aspetta un lungo incontro biblico non venga. Chi vorrebbe dormire qui, dorma alla televisione. Invece per chiacchierare un po' insieme così.
Allora concludiamo come sempre, ecco, grati di avere avuto da Gesù il mezzo di conoscere il Padre e di chiamarlo così. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori e non ci abbandonare nella tentazione ma liberaci dal male. Amen. Il Padre, del Figlio. Ecco, buonanotte, arrivederci.